L1 Doc presente. Seven. Sette tracce per una sera. Questa sera. Enzo Motta.
Amici all'ascolto di Radio Le 1, benvenuti, anzi bentornati nello spazio di formazione che si chiama Seven, Sette Tracce per una Sera, un progetto che va avanti da ormai qualche tempo e che ci piace considerare come un appuntamento al quale vi siate veramente ormai molto affezionati. Figurarsi quanto siamo noi che lo conduciamo, per noi è un vero piacere. Grazie ad Alfio, come sempre, che mette la ciliegina sulla torta con un editing e un montaggio assolutamente godibilissimi. Nella puntata di oggi di Seven mettiamo lo spotlight su un bellissimo disco di Traffic che si chiama John Barleycorn Must Die.
Thank you.
Quello che abbiamo ascoltato era Glad, il brano con cui si apre l'album, bellissimo, molto utilizzato anche in quegli anni, non solo in Inghilterra o in America, ma anche in Italia, dove a lungo fu la sigla sia di Per voi giovani che di altri programmi e di Radio 1 e di Radio 2. Quindi pensate, infatti avete sentito come invitante, come tutto sommato si può anche ballare, perché la particolarità della musica dei Traffic era di fondere vari generi musicali, il rock, il jazz, il progressive, però appunto c'era una componente di suono più corposo, diretto, oltre che professionale. Era stata quindi tralasciata quella componente psichedelica dei primi dischi dei Traffic. Traffic avevano già subito in quel periodo, siamo nel 70, un primo scioglimento, una prima divisione. Però in questa circostanza Jim Capaldi, Steve Winwood e Chris Wood si erano, diciamo, rimessi insieme. In realtà questo John Barry con Must Die avrebbe dovuto essere Mad Shadows e avrebbe dovuto essere il primo disco solista di Steve Winwood. Tant'è vero che per esempio Stranger to Himself, che è il brano con cui si apre la seconda parte di questo disco, perché è il primo brano appunto del lato B, in Stranger to Himself Steve Winwood aveva suonato da solo tutte le parti strumentali. Poi appunto aveva deciso che essere da solo forse era un po' insufficiente, aveva chiamato prima per Every Mother's Son Jim Capaldi e poi Chris Wood per completare insomma le registrazioni dell'album. Quindi alla fine fu stabilito di pubblicare l'album come opera dei Traffic, e di fatto questo diventò la prima uscita discografica della nuova fase della loro carriera dopo più di un anno dal loro primo scioglimento. Se agli esordi il gruppo aveva realizzato prevalentemente brani rispettosi della forma canzone standard, che sono i classici 3-4 minuti di durata, cercando di trasformarli in hit da classifica, con l'importante eccezione della famosa Dear Mr. Fantasy, che era un po' più lunga, in questo lavoro quattro composizioni superano i 6 minuti di lunghezza, rendendo in pratica la musica dei tre consona all'imperante formato album dei primi anni 70. Siamo in quel periodo storico. I Traffic, peraltro, evolvendosi dalla tipologia jam session, che era stata parte del loro stile esecutivo all'epoca della loro prima separazione due anni prima, nel 68, andarono nella direzione di un maggior spazio concesso alle parti strumentali, avvicinandosi così al jazz rock. I loro sforzi creativi furono ripagati, perché questo John Barleycorn Must Die divenne il loro primo disco d'oro. E ce n'è ben d'onde se andiamo ad ascoltare, dopo questo Glad, la seconda traccia, con una vera perla, che si chiama Freedom Rider. Questa era Freedom Rider, sofferente, bellissima, la voce di Winwood è assolutamente la protagonista, c'è un elegante flauto di Chris Wood e una ritmica assolutamente essenziale, però impeccabile, di Jim Capaldi. Il titolo, questo Freedom Rider, era chiaramente ispirato, traeva spunto da quegli attivisti pacifisti americani che a mo di Rosa Parks avevano deciso di protestare contro l'assurdo apartheid del sud degli Stati Uniti, prendendo gli autobus e facendo in modo che, insomma, le varie razze potessero indisturbatamente fruire del servizio. Allora questi Freedom Riders, appunto, avevano ispirato questo secondo bellissimo brano di John Barleycorn, Must Die. Per il terzo, questo Empty Pages, che conclude tra l'altro il lato A del disco, che probabilmente è la parte migliore dell'opera, si ritorna a una sonorità soul e svetta la vocalità black di Winwood, che rimane una delle cose più originali e più belle del rock inglese a cavallo fra gli anni 60 e 70. Quindi Empty Pages sono i Traffic, da John Barleycorn, Must Die. Le pagine vuote, empty pages, le pagine vuote che non sono affatto vuote, come abbiamo sentito in questo trascinante brano che concludeva la prima parte, il lato A di questo LP dei Traffic. Traffic che erano nati già molti anni prima, erano un gruppo di Birmingham, che è quella grande città, la seconda città più popolata d'Inghilterra, che è Birmingham nelle Midlands occidentali. Si era già formato nel 67 sul palco di un locale famoso in quegli anni che si chiamava The Elbow Room, avevano dato luogo a una serie di jam sessions, erano giovanissimi, tra l'altro c'era Winwood che aveva neanche 19 anni, era nato appunto nel maggio del 48, sempre lì a Birmingham, Jim Capaldi appunto, Chris Wood, e c'era anche Dave Mason, è un quarto in realtà che in quel disco è soltanto insomma ospite occasionalmente, forte di un totale sostegno economico da parte di Chris Blackwell, che era il mitico proprietario della nascente Island Records. E il successo del complesso tra l'altro contribuì decisamente a rendere questa Island una fra le più note etichette discografiche al mondo. Dopodiché per alcuni mesi il quartetto si ritirò a soggiornare in un cottage in una località del Berkshire, dove si poté tranquillamente concentrare sulla propria musica e fece una serie di hits, una serie di singles che scalò le classifiche della hit parade inglese di quegli anni. Ma quello appunto che fece in modo che il gruppo uscisse dall'anonimato, ecco se vogliamo, della periferia inglese fu il famoso Mr. Fantasy, che fu tra l'altro il loro LP d'esordio. Insomma, fu un grandissimo successo un po' in tutto il mondo, soprattutto ovviamente in Inghilterra e in America. Alcuni critici dicono addirittura che i Beatles trovarono come fonte di ispirazione proprio per Hey Jude il famoso Dear Mr. Fantasy. Questa è una interpretazione però insomma verosimile di alcuni critici, soprattutto d'oltre manica. Però subito dopo questo Mr. Fantasy cominciarono al solito le beghe e i disaccordi. Infatti si ritrovarono in disaccordo un po' tutti i componenti, sindacando sul fatto che le scelte di Winwood erano indirizzate verso contenuti musicali meno distanti dalla musica da classifica rispetto a quelli privilegiati dagli altri compagni. E insomma, nel maggio del 68 Mason esce dalla band e non rientrerà praticamente per diverso tempo. Il contributo compositivo del chitarrista consisterà in una collaborazione con Capaldi, più quattro brani scritti in autonomia, quelli famosi sono You Can All Join In e poi Feeling All Right, famosissima, che poi venne anche rilanciata da una cover dal grande Joe Cocker. Mason era rientrato, a un certo punto esce di nuovo, si trasferisce negli Stati Uniti. Insomma, la band non sopravvive a lungo e poco prima dello scioglimento fa in modo di far uscire un disco che si chiama appunto Last Exit, l'ultima uscita nel 69, e si scioglie per più di un anno, come dicevamo prima, anche perché nel frattempo, in quel 68-69, viene a crearsi il primo supergruppo della storia del rock, che abbiamo già messo sotto osservazione qualche tempo fa, che erano i Blind Faith, perché Winwood con Eric Clapton, Rick Gretsch e Ginger Baker aveva fatto questo supergruppo che era durato pochissimo, praticamente lo spazio di un'estate e di un autunno, già prima dell'inverno si era sciolto. Dopodiché appunto un periodo di riflessione, Winwood vuol fare questo suo primo disco, insomma poi lo trasforma in un disco di nuovo dei rinati Traffic, e ecco che la frittata in senso positivo è fatta e viene fuori questo LP di cui stiamo parlando oggi, John Barry Come Stai, e di cui andiamo ad aprire l'ascolto della seconda facciata con questo magnifico Stranger to Himself.
Seven.
sconosciuto a se stesso, Stranger to Himself. L'abbiamo appena ascoltato questo brano, da chiara influenza southern rock, alternato a sonorità jazzistiche, insomma, con questo bel melting pot che avevano messo su per questo, già per questo progetto musicale loro, che era Traffic, e per questo John Barleycorn Mastai. Siamo a Radio L1, all'interno di L1 Doc, il progetto più avanzato musicale di questa magnifica emittente, che state ascoltando con Seven e con questo John Barleycorn Mastai, protagonista della puntata di oggi, condotta da Enzo, che vi ancora una volta augura il buon ascolto anche per dopo. Ricordatevi che dopo di noi ci sarà musica comunque di serie A e musica Adult Blended Contemporary, che è la mission di Radio L1. Andiamo ad ascoltare il brano che dà anche il titolo, la title track a questo disco. È un brano particolare, molto molto diverso dagli altri dell'album, perché in realtà è una famosa ballata che appartiene al folklore inglese, in cui il protagonista rappresenta la personificazione del whisky e dell'alcolismo, John Barleycorn Avena e Orzo. E qui Winwood costruisce un arrangiamento chitarristico di ispirazione barocca, accompagnato da sommessi interventi di flauto. Ha una sua ritmicità particolare, è chiara l'estrazione folk, ma insomma, finiamola con le parole, lasciamo il suono a Winwood e agli amici con questo John Barleycorn Must Die.
There were three men came out of the west, their fortunes for to try, and these three men made a solemn vow, John Barleycorn must die. They've plowed, they've sown, they've harrowed him in, threw clods upon his head, and these three men made a solemn vow, John Barleycorn was dead. Sharp pitchforks who pricked him to the drowned him between two stones.
Quindi abbiamo così ascoltato il brano che dava il titolo a questo celebratissimo e geniale long playing che si chiamava John Barleycorn Must Die, che fu pubblicato nel 70, poi vedremo che successe anche altro dopo. Ma vorrei invece con un flashback ricordare che prima dei Traffic, soprattutto Steve Winwood era già diventato un fan prodigio della musica inglese e del rock internazionale con i suoi Spencer Davis Group, che avevano fatto un disco che magari il nostro valente Alfio metterà in sottofondo, che era Gimme Some Loving, bellissimo, tutti l'abbiamo almeno una volta ballato. Questo era addirittura successo nel 66-67, lui aveva 17 anni, 18 anni, era veramente un fan prodigio. Siamo invece appunto alla fine del 70 quando questo disco venne poi pubblicato, e nella sua prima pubblicazione, nella sua prima versione appunto del 70, c'erano soltanto 6 brani, 5 li abbiamo ascoltati, il sesto stiamo per ascoltarlo, poi vi diremo come arrivare al numerino magico di 7 subito dopo questo, che appunto originariamente concludeva il disco, che si chiama Every Mother's Son.
Seven.
Yeah.
Ogni figlio è figlio alla sua mamma. Every mother's son, vabbè, ho voluto scherzare napoletanizzando un brano che assolutamente non lo è, ed era proprio questo Every Mother's Son a concludere la prima, come dire, la prima stesura nel 70 di questo John Barleycorn Must Die, che poi venne ripubblicato molti anni dopo, nel 99, in un'edizione espansa che, oltre a questi brani che abbiamo testé ascoltato tutti e sei, aggiunse due bonus track di studio e invece altri tre dal vivo, quindi in tutto portando a 11 il numero dei brani contenuti in questa ripubblicazione. Abbiamo deciso, per giungere appunto al fatidico numerino 7, un settimo brano che è proprio I Just Want You To Know, ma prima di ascoltarlo vorrei ricordare alcune vicende, insomma, che afflissero il gruppo. Insomma, ci furono un sacco di separazioni, di liti, insomma, di periodi in cui dei Traffic non si parlò più, come se non ci fossero più. Nonostante ciò, nel 2004, molti anni dopo, vennero inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, che è, insomma, una sorta di gota della musica anglo-americana di questo tipo e di quegli anni. Fecero comunque una serie di LP. Subito dopo il John Barleycorn ci fu un famoso live che si chiamava Welcome to the Canteen, poi fecero altri, tra cui spicca soprattutto When the Eagle Flies, e poi addirittura nel 2005, proprio dopo che Jim Capaldi mancò, subito dopo la sua morte, ci fu la pubblicazione di un doppio live che si chiamava The Last Great Traffic Jam, appunto l'ultimo, appunto il titolo sfrutta un gioco di parole inglese che è Traffic Jam, che vuol dire ingorgo automobilistico, dicendo appunto che era l'ultimo grande diciamo imbottigliamento. Contiene tra l'altro brani dal tour del 94. Insomma, tra luci e ombre ci furono molte cose ancora nella articolata storia della formazione di Steve Winwood and Friends. Dicevamo che dopo questi sei brani, diciamo d'ordinanza, andiamo a infilare come settimo brano uno di questi brevissimi brani studio che vennero compresi nella ripubblicazione del 99, ed è I Just Want You To Know. Sono i Traffic. Questa era la settima traccia, quella con cui concludevamo l'esame, ovviamente in chiave assolutamente rilassata e ludica, così come in fondo facciamo qui su Seven, di musica che per noi è stata importantissima, mi auguro lo sia stata o lo diventerà per voi. Potete sempre riascoltarci in podcast se volete, se avete perso delle puntate precedenti. Noi ne abbiamo ormai un folto gruppo, se andate su www.radioL1 e poi andate sul podcast, andate a Seven, ma anche le altre cose sono da ascoltare su Radio L1. Andate alla scoperta di questo emittente, che credo che sia una delle più stimolanti e che prima o poi, mi comprometto, dirò, tornerò, prima o poi tornerà, vabbè, non diciamolo. Grazie da Enzo, grazie da Radio L1 e da L1 Doc, grazie da Seven, alla prossima volta.
Avete ascoltato?
Seven. Sette tracce per una sera.